Stiamo leggendo lo studio delle 10 Sfirot, primo volume, prima parte, pagina 34, siamo nella tabella delle domande e risposte, domanda 66, le domande sono in pagina 30, le risposte pagina 34, le domande potete fare nel nostro sito, campo.tv/shita. Lo studio delle 10 Sfirot, primo volume, prima parte, la tabella delle domande e risposte, domanda 66. Domanda: con che cosa viene richiamata la linea da Insof Baruch Hu? Tanto che cosa viene richiamata la linea da Insof Baruch Hu, dall'infinito? Risposta: il Masach, il che significa la forza dell'inibizione che viene eseguita sulla quarta distinzione sin dalla contrazione da non ricevere in essa, è quella che è responsabile dell'uscita della linea da Insof. Perché la luce superiore non riceve mai il cambiamento ed illumina prima della contrazione come dopo la contrazione, ma il Masach, si è detto, ha fatto sì che non sia ricevuta dalla luce superiore se non dalle tre distinzioni della luce, che la loro misura è molto piccola rispetto a quella della quarta distinzione di Ensof. Perciò ha ricevuto soltanto una linea fine di luce che corrisponde rispetto al valore della luce di Ensof. Ripeto, con che cosa, tramite che cosa viene richiamata la linea da Insof Baruch Hu? Il Masach, il che significa la forza dell'inibizione che è stata fatta sulla quarta distinzione, sia dopo la contrazione, al fine di non ricevere più all'interno di sé, è la responsabile dell'uscita della linea da Insof Baruch Hu, poiché la luce superiore non riceve mai il cambiamento ed illumina dopo la contrazione come prima della contrazione. Eppure il Masach suddetto ha fatto ora sì che non sia ricevuta la luce superiore se non nelle tre distinzioni del desiderio, la quale misura è molto piccola rispetto a quella della quarta distinzione di Ensof. Perciò ha ricevuto solo una linea fine di luce rispetto al valore di Ensof Baruch Hu. Cioè, dopo la contrazione non abbiamo chi per chiamare la luce, la contrazione governa ed agisce ed esiste soltanto una forza che può superare la contrazione, di essere più forte di essa, e questo è il Masach, lo schermo, l'intenzione di dare in assoluto. Ma cosa potrebbe ancora essere? Potrebbe essere un'altra cosa, questo mondo. Questa è la realtà che esiste, cioè l'apparenza non esiste, ma che esiste fuori della linea, al fine di darci la possibilità di esistere e di giungere al lavoro con la linea. Cioè noi abbiamo il mondo di Ensof in alto, qualche cerchio, se così vogliamo raffigurarcelo, dopo una linea, fino al nostro mondo là in basso, che è nella forma del cerchio. Riceve senza nessun calcolo. Quanto il desiderio di ricevere vuole? Cioè, questo è il desiderio che vuole ricevere. Quanto riceve, infatti, non si sa. Nel mondo di Ensof, il desiderio ha ricevuto tutto ciò che voleva. Nel nostro mondo, invece, il desiderio è vuoto. Però, tondo, così vorrebbe ricevere. E tra questo e l'altro, esiste la linea. Là dove si può ricevere solo in base a misura è un criterio, questa linea è fondata e si estende dall'alto in basso nelle leggi della linea, cioè nell'equilibrio tra il desiderio di ricevere e il desiderio di dare, l'equilibrio tra la luce e il vaso. Questo equilibrio, la linea stessa, si chiamano Masach, infatti, che è misura e criterio, cioè che corrisponde alla misura dell'uguaglianza della forma tra la luce e il vaso. A questo dobbiamo giungere nel nostro lavoro dal basso in alto, costruire questa linea dal basso, partendo da questo mondo, dal cerchio di questo mondo. Va bene? Cosa dici? Quali sono questi discernimenti, linea e cerchio? Linea e cerchio, per questo, per dire la verità, dovremmo studiare la seconda parte del Das. Nina accetta che tutto ciò che tu puoi dire sta parlando di discernimenti del desiderio di ricevere. La materia è la forma rivestita della materia, basta. E allora la materia è il desiderio di ricevere. Cerchio, Lina è la forma che è recepita dalla materia. Cerchio significa che la materia funziona secondo senza criterio, senza Rosh, senza capo, allora è un cerchio. E Lina significa che la linea della misura, la linea che valuta, che dà criterio quanto sì, quanto no, e perché questa cosa è limitata nei fianchi, cioè c'è alto, basso, importante, non importante. Questa è la forma del desiderio che già è ordinato in base al desiderio di dare la seconda. Questo si chiama linea. Voglio ripetere, non ci sono linee, cerchi, non c'è là un sistema, che ne so, un'astronave che gira tra i pianeti, ma così noi denominiamo i desideri. Bisogna definirli in qualche modo. Io non vedo l'ora di bere, io voglio quanto può entrare. Questo significa che il mio desiderio è tondo. No, non posso inghiottire tutto questo cibo. Il dottore ha proibito mangiare cibo grasso o dolce. Allora io lavoro con la linea. Tutto qui. Sono chiamati così, però sono desideri. E allora, prima della linea deve essere Rosh, capo. Una decisione. Prego. 67, pagina 30. Qualcosa era cambiato dopo la contrazione anche in Sof Baruch Hu? Qualcosa era cambiato anche dopo la contrazione in Sof Baruch Hu? Risposta. Nonostante nella quota di estinzione di Sof Baruch Hu che sia contratta, con tutto questo qui non esiste il fatto di uno che si spoglia dalla forma e si riveste di un'altra forma diversa dalla precedente, come c'è nei materiali, ma qui c'è un'aggiunta della forma nuova sopra la forma precedente, e la forma precedente non si sposta minimamente, poiché il fatto dell'assenza non è condotto in nessun modo nello spirituale. Perciò tutto questo rinnovamento della scomparsa della luce e la forza dell'inibizione è stata fatta nella quota di estinzione fino a non ricevere all'interno di essa. Questo è discernito in un mondo nuovo e diverso, tutto di per sé, che si è aggiunto rispetto alla luce di Sof Baruch Hu, che rimane la sua precedenza senza nessun cambiamento. E così potrei dedurre rispetto a tutte le altre forme spirituali. Non c'è l'assenza nella spirituale e nel materiale. Come potrebbe essere un'assenza? La luce agisce sul desiderio, la luce ha creato un desiderio e la luce apporta il desiderio con tutte le azioni graduali di causa ed effetto, sin dall'inizio della creazione fino alla sua fine. E nessuna cosa si sentirà, cioè che tutto ritornerà alla radice. E non può essere diversamente, eppure noi stiamo parlando delle forme dello sviluppo del desiderio, perché ogni forma poi arriva al suo desiderio perché ha la forma precedente dove siede sopra e può andare avanti in conoscenza, in comprensione, in movimento, cioè nel suo cambiamento. E perciò tutte queste forme precedenti devono rimanere. Però noi possiamo dire, nel nostro mondo, noi non sentiamo le forme precedenti, non siamo consapevoli a ciò che abbiamo passato, una parte passiamo anche che non siamo consapevoli a questo, una parte sì, siamo consapevoli, possiamo dire che ero così e colà, ma comunque non è come nella forma della spiritualità. La spiritualità significa, quando diciamo che non c'è l'assenza della spiritualità, allora questo corrisponde solo all'uomo che realizza, al vaso che lo realizza. Perciò queste forme vivono, sono viventi, sono sempre alla disposizione dell'uomo che è il padrone di queste forme, cioè che le ha attraversate perciò egli le utilizza sempre, ancora più di utilizzare sempre. Ogni gradino, ogni discernimento successivo che egli acquisisce cambia anche tutte le qualità precedenti. È come, diciamo, io ho 20 anni, allora io so di me stesso più di quanto di quando avevo 10 anni. Cioè, anche quello di 10 anni che è in me si è cambiato ora, perché io lo considero dal mio gradino di 20 anni. Cioè, tutte le forme ricevono cambiamento che corrisponde al gradino più elevato. Questo significa che, perciò diciamo che il grande inghiottisce i piccoli, cioè la forma avanzata determina la forma di tutte le altre, gli altri stati, perché tutta la creazione è di studiare chi sono io. Io dalla realizzazione di me stesso, io imparo chi è il Bore, tramite quello che lui ha eseguito in me. E perciò questa legge che dice che non esiste l'assenza della spiritualità è più che ricordare che io avevo qualcosa. Io utilizzo tutte queste forme precedenti sempre, nella forma più, nel movimento più piccolo che faccio. E loro cambiano in corrispondenza alla realizzazione attuale. E quando io nell'età, diciamo, di 20 o 40 estraggo da me stesso questo piccolo figliolo di 10 anni, già estraggo da me un figliolo di 10 anni, ma dalla mia posizione di 40 anni, e perciò io so come giocare con un bambino di 10 anni, ma nella forma che ho 40 anni. Cioè, queste forme sono tutte che cambiano corrispondentemente, e allora io divento nei confronti di quel decennio come uno di 10 anni, ma posso essere la sua guida. Ma perché? Perché quello di quel decennio è in me. È saggio come uno di 40. Qui c'è quello che diciamo nella fisica, non so come in ebraico, il raddoppiamento del terreno. Io ho il terreno. Qui c'è un punto, là c'è un altro punto. Sono due punti molto lontani, vero? Però se io faccio, e qui c'è il terreno, il campo, però se io faccio questo, che questo terreno possa essere piegato, sì, piegato come un foglio, allora a questo punto, si avvicina a questo punto, e all'improvviso non c'è la distanza tra di loro, ma si trovano in un punto. Questa è la cosa che succede da noi nel nostro mondo. Noi stiamo già scoprendo queste cose, che all'improvviso le particelle sono in distanza di miliardi di chilometri e senza tempo e si influenzano a vicenda. Ed è perché noi afferriamo la realtà in maniera del terreno, del superficie. Ma la realtà vera ha tante dimensioni, tante sfaccettature, ha questa piegatura. Allora per noi magari esistono in due punti, ma in base all'altra geometria infatti è una cosa. Oppure si trovano in una forma che si toccano a vicenda. Perciò, così, basterebbe così. È già troppo. Continuiamo. Cosa? Nella domanda precedente hai menzionato la realtà di questo mondo. Com'è possibile, dopo la contrazione, che esista una realtà dove si riceve senza un massach? Io sono ancora in questo, voglio concludere in una frase. Perciò noi dobbiamo capire che tutte le forme che stiamo le quali stiamo attraversando dall'alto in basso possono essere anche nella piegatura tra di loro, veramente esistono nella piegatura tra di loro. Tutte le Binah, tutte Chokhmah, Zerampi, tutte le Malchut si trovano tutte in una piegatura e dopo sono soltanto in base all'idea nuova, alla geometria nuova. Loro in apparenza si dividono in tante direzioni ed allora vediamo un'infinità di parzuf, ma sono un'infinità di parzuf quando tu li osservi tramite, diciamo, il vetro che ti divide, però se tu non li consideri così, allora sono soltanto quattro discernimenti. Io non so, mi mancano le parole, si vede che così deve essere, scusa, sì. Posso fare la domanda della lettera precedente? Sì, sì. Tu hai menzionato la realtà di questo mondo, la domanda è come può essere, dopo la contrazione, che esista una realtà dove il vaso riceve senza un massacro. Perciò questa si chiama la realtà immaginaria. E comunque tu dici, immaginaria, però una realtà. Diciamo così, che tu ti trovi in un desiderio frammentato, che non è capace a fare nulla, che è giunto alla situazione che c'è del tutto separazione tra la luce e il vaso. Diciamo qui, eravate insieme tu e il desiderio.
Desiderio e la luce lavorano insieme. Significa che l'ultimo punto di una certa unificazione dentro di te, e tu hai questi mondi, Beria e Yetzirah, Asiya, loro lavorano insieme, si assomigliano uno con l'altro, sono vicini, loro lavorano insieme. Arrivi in uno stato attraverso divisioni che non c'è contatto per assoluto attraverso di loro, tra di loro. Tutti discendono in uno stato dove il desiderio è il più piccolo e la divisione delle luci è la più piccola e solo viene per rivelare il desiderio che non vuole scomparire, perché lui crea in un modo che le scintille della luce operano in certo modo che creano il desiderio. Il desiderio è un punto. Il desiderio è un punto e niente di più di questo. Questo è l'inizio della creazione, dell'esistenza dell'assenza. Allora, lui sente se stesso in Ensof e il creatore sente sopra, lui restringe se stesso, tutto parte da questo desiderio. Allora, questo desiderio che è qui, il desiderio di Marco di Ensof, è solo la sensazione del desiderio che cambia, la mancanza del desiderio. Il fatto che il desiderio sente se stesso dentro col Marco, col Parsufim, questo è cosa sente dentro di lui, in accordo alla luce, rispetto alla luce. Questo è come lui dice, è come un discorso, ma niente segue, solo il desiderio nell'esistenza dall'assenza. Questo è com'è. Adesso, quando noi siamo sopra questo desiderio, che sentiamo che è più alto, facciamo i calcoli per dazione, cerchi, linee, cerchi e così via, lui si rompe, arriva in un certo stato Allora, possiamo arrivare in uno stato dove il punto del desiderio, questa scintilla della luce, si rivive. E questa impressione nella cui passa è lo stato che raggiunge. Allora, non importa quali sono le impressioni. Le impressioni che sono quelle stesse impressioni che erano all'inizio della creazione. E adesso lei ripassa in questo risentimento. E questo è quello che abbiamo. Allora, da questo punto inizia a svilupparsi. Inizia a svilupparsi, diciamo, attraverso la luce che è dentro lui, e passa attraverso di nuovo le quattro fasi solo le quattro fasi del sviluppo, con il riconoscimento del creatore inanimato, vegetale, animale, vegetale, fino al livello parlante. Così adesso queste forme, che sono forme di ricezione, solo di ricezione, dove da cui esistono, in base di cosa? Esistono perché c'è una restrizione. La restrizione di non ricevere da cosa? Da chi? Non ricevere dal padrone di casa. Ma non c'è nessun padrone di casa qui. Non c'è nessun padrone di casa. Questo è per cui chiamato realtà immaginaria. E allora posso ricevere. Il desiderio, il padrone di casa ha lasciato. In tutti i livelli di Klipa Kedusha, il padrone di casa è presente. Io voglio ricevere da lui, io voglio che lui mi serva. Chi è lui? Io posso sentire la sua voce, ma qui non c'è niente. Se il padrone di casa non è presente, allora non c'è niente di permesso o niente di vietato. Così io ricevo istintivamente, naturalmente, il desiderio di ricevere riceve, e non c'è nessuna proibizione o non c'è nessuna restrizione sopra questo. La restrizione è nel rispetto della vergogna del padrone di casa, ma qui non ho nessuna vergogna, non ho niente. Questa è chiamata un'immaginità irreale. È una realtà immaginaria perché il padrone di casa è assente. Quando eri presente io guardavo sempre a te e pensi che non era una realtà in cui tu immaginavi, ma che è falsa. Questa è la realtà, ma non è reale. È come un bambino che gira intorno nella sua casa e per forza la madre la sta guardando, ma lui pensa che è tutto libero, che può fare tutto quello che vuole. Questo è perché è chiamata realtà immaginaria, perché esiste solo nel bambino. Questo è perché noi possiamo vivere in questa realtà. Da quando noi cominciamo a portare una nuova, una vera realtà, quando cominciamo a sentire il padrone di casa, perché lui qui manca in questo quadro, lui viene rivelato e tutto in relazione a lui cambia la percezione della realtà, il calcolo, e tutto cambia. Questo è il preciso punto attraverso il quale noi stiamo andando in questi giorni, e personalmente, e in tutto il mondo. Sì? Stiamo studiando Kabbalah e attraverso l'ambiente, studiando gli scritti, il desiderio di svegliarsi, di arrivare al padrone di casa. Come ci svegliamo nel mondo? Come svegliamo nel mondo una certa attitudine? Allora, noi influenziamo il desiderio in tutto il sistema, in tutto il mondo che appartiene a questo sistema, e può essere ispirato da noi solo attraverso la garanzia mutua, l'accordo tra tutti, la connessione tra tutti. Noi siamo obbligati, noi dobbiamo obbligare tutto il mondo, e loro devono cambiare. Questa è solo l'unica strada. Non abbiamo nessuna possibilità, non arrivare a conoscere, a decidere, chiedere, non cambiare, ma se noi siamo in tutto un sistema attraverso il mondo, tra tutte le nazioni, se noi saremo uniti in tutto il sistema corretto, di relazioni che tutto influenza, appare, noi conquisteremo tutto. Non importa la crisi politica e cosa succede, tutto è niente. Noi siamo gli unici che possiamo farlo, e noi dobbiamo farlo il più presto possibile. Abbiamo grandi responsabilità, veramente serie per questo. Ok. 68. Quando la Viut in Bina Dalet è scoperta? Quando la Viut in Bina Dalet viene scoperta? Quando il Kav, che viene da En Sof, è tenuto dal brillare in Bina Dalet da Massach, perché lei rimane senza luce, la Viut diventa apparente. Quando la Viut in Bina Dalet è scoperta, quando il Kav, che viene da En Sof, è trattenuta dalla illuminazione di Bina Dalet dal Massach, perché lei rimane senza Or, la Viut in lei diventa apparente. Non c'è massacro in ordine di ricevere, e quindi lei rimane vuota. Allora, 69. Quali sono le quattro Bechinot nel desiderio di ricevere? Prima l'Or, la luce, dal Maxil espande in Or Kochmah, e da una. E così appartiene al Netzal. Dentro c'è una Bechina Dalet in quale ricevere, è chiamata Ishpasul Dalet. Dopo tutto il desiderio di ricevere cresce in Or, in quella luce che si rivolge a Or Hasadim, è chiamato Ishpabut Aleph o Bechina Bet. Dopo di questo, Or Hasadim performa un grande Ishpashut chiamato Er Hukmah, è chiamato Ishpashut Bet o Bechina Gimel. Dopo di questo, il desiderio di ricevere, che è incluso nella luce da Ishpashut Aleph, si intensifica e completa la misura del desiderio di ricevere. Questo è chiamato Ilgabrut Bet o Bechina Daret. Ok, andiamo avanti alla prossima parte dell'azione. Ne parleremo domani. Andiamo alla prossima parte, ma prima cantiamo una canzone insieme.
אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית